Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Palomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio.
Allora, caro Stefano, appena mi danno l'ok, andiamo subito a presentare un amico in questo blocco. Adesso ci raggiungerà tra poco anche Tommaso Bonanda, la redazione di Tutto Mercato Web, perché abbiamo le immagini che è entrata a casa Milan questo amico che sta qui in collegamento con noi, perché vanno andate a discutere di un calciatore. Non so se sono pronte le immagini, chiedono meno in regia. Bondo, capito? Oggi si è stato. Eccolo, guarda come che camminata spedita, che decisa, entra a casa Milan. Mamma, e allora lo abbiamo adesso al telefono, Malù Pasincato. Ciao Malù!
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, ciao Malù.
Malù, buon pomeriggio.
Ti vediamo in grande forma qua, Malù.
Ma che ci puoi dire com'è andata?
No, una chiacchierata informale, come funziona quando certo, il nuovo certo. Management. Io, come dico sempre, essendo nel mondo mio nipote, io sono consigliere della famiglia, certo. Però la gente, il ragazzo che si occupa di tutto è Fabrizio Ferrari. Io ero lì in qualità di consigliere per la famiglia, ha detto lavori, ma giusto per come uditore. Mm-hmm.
Certo. Vabbè, però insomma, sei entrato a casa Milan, hai visto anche tutta la nuova squadra, no?
Sì, sì, assolutamente. Mm. A parte, lo dico da direttore sportivo, a parte di una prassi quando cambia il management, certo, dell'area certo. sportiva, i nuovi che si occupano di quel settore incontrino i rappresentanti dei vari giocatori che hanno sotto contratto.
Certo. Certo. E va bene. Poi vediamo appena arriva anche il nostro amico Tommaso Bonan. Allora, senti, prima stavamo un po' discutendo in attesa anche dell'arrivo degli altri ospiti. Abbiamo parlato un po' delle partite di ieri sera con Stefano, con le europee che hanno superato le due squadre africane, la Repubblica del Congo e il Senegal, che insomma ha giocato tra l'altro anche una buona partita, però purtroppo alla fine si è fatta rimontare dal Belgio.
Sì, diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi. Quello è stato un esploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. Tutte e 4, se mi permettete, con lo stesso praticamente modus finale, ovvero Sudafrica ha preso gol nei minuti di recupero quando era a 2 passi dei supplementari, dicasi la stessa cosa per la Costa d'Avorio, dicasi la stessa cosa per il Congo e dicasi la stessa cosa per il Senegal. Cosa vuol dire questo? Che il gap del calcio africano col calcio europeo è diminuito tantissimo, però manca quell'instant killer di chiudere le partite quando ce l'hai a portata di mano, quando l'avversario è completamente, sembra quasi fossimo in un conto pugilizio, quasi al tappeto. Esatto. Sono mancati purtroppo i colpi dei KO, ma le squadre sono uscite tutte a testa non alta, a testa altissima. E questo è un viatico positivo per il mondiale che ci sarà tra 4 anni anche in Africa, Spagna, Portogallo e Marocco. E dunque lì le africane, anche se sono quelle ancora in corsa, ma sul suolo africano sicuramente tra 4 anni le squadre vorranno fare di tutto perché la Coppa per la prima volta arrivi e rimanga lì anche in Africa. Dunque, grandi applausi per queste squadre che hanno un futuro assicurato perché hanno rose veramente forti.
Forse Malù, il Marocco in questo momento, ne parlavamo prima con Stefano,
mi ha anticipato perché volevo chiedere questo a Malù, tra l'altro grande esperto di calcio internazionale,
certo, assolutamente.
Specialmente quello africano, no? Con lui ho condiviso un'esperienza in Sudafrica durante i mondiali e devo dire che insomma sono passati 16 anni, sono d'accordo con lui, cioè il marchio che ha lasciato l'Africa in questo mondiale è visibile, insomma, squadre migliorate, evolute, poi sono d'accordo con Malù.
Tecnicamente c'hanno dei bei giocatori.
Manca l'ultimo pezzo, manca quello che dicevi tu, anche il calo di tensione da evitare, l'instant kill, come ha detto Malù, però la domanda è, Malù, che ti voglio fare, il Marocco può vincere il titolo mondiale?
Aspetta, prima di rispondere do anche il buon pomeriggio a Tommaso Bonanda, la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso, ben trovato.
Monte. Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Abbiamo
a tutti,
provato
ciao.
A mettere alle strette Maluche, l'abbiamo fatto delle immagini che è entrato a casa Milan, ma lui devo dire che è stato bravissimo, ha dribblato proprio, ha fatto, dato delle risposte di un
diplomatico
al massimo. Certo. Quindi non so se vuoi fare una domanda anche tu, tra poco prepariamo, magari non siamo riusciti, ha fatto un catenaccio clamoroso proprio, vabbè.
È riuscito a districarsi sì, a centrocampo sì. come fa Bondo,
Sì, però non ha detto niente praticamente. Capito Malu,
vabbè. Possiamo chiedergli come
vai Malu, rispondi.
Io
prima
il Marocco, che dico che il Marocco 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale, se certo. tu arrivi in semifinale fai meglio della volta prima, vuol dire arrivare in finale e dunque io mi auguro che il Marocco, che ad oggi ha dimostrato di essere forse la più squadra, nel senso che comunque sì. anche nei momenti in cui sembra andare sotto in qualche modo riesce a reggere, il che veramente il lavoro di Abui è veramente un lavoro importante, e mancano dei giocatori perché manca Germa, Riyad non l'ha fatto rimpiangere, questa scoperta di Diop, anche lì il bello del calcio africano, papà senegalese e mamma marocchina, lui ha scelto per giocare per il Marocco ed è stato l'eroe. Prima ha contestato perché le partite era stato un po' messo sul banco degli imputati. Poi con quel gol storico che ha battuto, praticamente ha permesso al Marocco di pareggiare per andare avanti con l'Olanda, oggi è diventato un eroe. Dunque il Marocco è una squadra completa, come anche l'Egitto in sordina sta facendo un buon mondiale, Salah, Marmoush e compagni, e l'Algeria che praticamente era partita male con le tre sberle di Messi, ma che si potrà giocare le sue carte con la Svizzera, tra l'altro l'Algeria allenata da Petkovic è il allenatore oltre che della Lazio anche della nazionale svizzera, sì. per cui sarà un derby nel derby, anche il suo preparatore atletico Paolo Longoni è il preparatore atletico anche lui ex Lazio, ex nazionale svizzera.
Vabbè, dai, vedremo insomma. Intanto arrivano un po' di messaggi, per esempio dice ottimo Malu, ieri sera Belgio scarsissimo come gioco, si è esibito in una super botta di fortuna, ho edulcorato io con Rudy Garcia, che non gli piace, vado a edulcorare anche io, e il Belgio ha le ore contate. Vabbè, vediamo insomma, perché poi a proposito del Belgio colgo l'occasione che c'è anche Tommaso, perché prima io e Stefano abbiamo un po' accennato all'argomento, ossia Lukaku, che ieri comunque
ha cambiato la partita.
Aspetta Malu, arrivo subito Malu, che tra l'altro ha cambiato la partita. Ha preso dei voti altissimi, stavo vedendo le pagelle tutte alte, e io prima Tommaso ho detto, ma secondo me il Napoli lo deve tenere, io sono andato secco su questa cosa, cioè nel senso Lukaku sì o no, dico sì, Stefano ha detto un sì condizionato dal giocatore, cioè dalla testa del giocatore, giusto Stefano? Correggimi se è questo, no?
Sì.
Cioè dipende
sì.
molto da lui. Sì. Come deciderà, eccetera.
Esatto. Se vuole restare a Napoli, se vuole anche giocarsi il posto con Højlund.
Esatto. Tommaso, ti chiedo com'è la situazione di Lukaku, perché dal punto di vista, correggimi se sbaglio, il suo ingaggio è un po' elevato, siccome il Napoli sta intraprendendo una strada, diciamo, diversa di riduzione un po' degli ingaggi, questo potrebbe essere un problema?
Lo è sempre quando si parla di ingaggi, guardate cosa certo. è successo con Vlahovic. Non siamo a questa situazione.
Prima glieli danno e poi si lamentano.
Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, ieri, o comunque anche sono d'accordo con Stefano, Lukaku Napoli ha un senso se comunque Lukaku si rende conto, tra virgolette, si rende conto che chiaramente non può giocare sempre fisso, non può più giocare sempre fisso titolare in una squadra come il esatto. Napoli, cioè che compete ad un certo livello, un po' perché c'è Højlund che è stato preso per fare il titolare quando Lukaku non c'era, e un po' perché comunque vediamo anche in questo Belgio Lukaku non parte titolare. Segna entrando, è decisivo entrando, non ha più il fisico di 5 anni fa, ma come esatto. tutti, no? Come una cosa normale. Quindi se rinquadra un po' la sua situazione, secondo me si può porre le basi per continuare, altrimenti la vedo un po' difficile, certo non può pretendere, ma non penso nemmeno lo pretenda di partire o di essere protagonista assoluto con Allegri.
Tu lo terresti sì o no?
Io Napoli lo terrei.
Oh, ok, tu sei anche tu per
Napoli
il
Napoli lo terrei perché comunque cioè, non è che a giro, voglio dire, cioè, stiamo parlando di Romelu Lukaku.
Esatto, esatto. Malu, vengo da te che ti avevo già sentito subito polemico, dai.
Perché spesso si dice che Lukaku non è bello da vedersi e quant'altro, no? Però è decisivo il nazionale, soprattutto record di gol, e il nazionale è sempre stato decisivo, anche se il Belgio non ha vinto niente. E in questo ruolo che si è creato, che l'ha creato Rudy Garcia, di entrare e cambiare il corso delle partite, gli è uscito per adesso. Che ieri il gol più importante non è quello di Tielemans del 2-2. Io, quando una squadra deve recuperare, è il gol del 2-1 che diventa fondamentale per dare speranza. Dunque, nel momento in cui il Belgio era a casa, Lukaku in qualche modo ha dato questa speranza e poi con la sua leadership ha cercato di guidare la squadra. Difatti i palloni finivano da lui, ha messo in difficoltà la difesa del Senegal. Dunque, se i giocatori capiscono che ad andare avanti con gli anni possono ritagliarsi un ruolo da protagonisti, ma il secondo piano allunga le loro carriere.
Quindi tu lo terresti anche tu? Tu Napoli lo terresti?
Sempre.
In coppia con Højlund?
Parte Højlund, entra Lukaku.
Cioè, tu dici, però come alternativa?
Come ottima alternativa.
Ottima alternativa. Però come diceva Stefano, è un'alternativa che deve stare bene a lui, cioè lui si deve calare in questo ruolo, insomma. Se accetta di calarsi in questo ruolo,
ma
diventa...
Noi diciamo questo, ma se poi dopo le prestazioni dimostrano che può partire dall'inizio e fare bene... Diciamo che di base parti con quel ruolo, ma poi puoi sempre sovvertire le situazioni.
Aspetta che c'è anche uno che in attacco ha giocato, ha segnato, che è Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Hai sentito, parlavamo di Lukaku, siamo entrati un po' in questo discorso, Lukaku sì, Lukaku no, anche ieri decisivo entrando dalla panchina. Giustamente Malù sottolineava che questo ruolo che gli è stato ritagliato diventa un ruolo per lui in questo momento anche decisivo. E quindi chiedevo, ma il Napoli che deve fare? Perché ci sono delle voci, no, su Lukaku. Abbiamo sentito Manna, il direttore sportivo, proprio giorni fa, che ha detto: attenzione, viene da un anno difficile, il ragazzo quando ritorna poi parliamo e vediamo. Insomma, non è che non credo che ci sia una chiusura da parte del Napoli, ecco.
No, ma, guarda, ti do il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali, che ti danno un'adrenalina, è una forza
maggiore
che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato, però un conto è farlo per i mondiali e quindi metterti a servizio ed essere anche decisivo, però la sua stazza fisica insomma secondo me non è il classico proprio calciatore che io me lo terrei come alternativa primo, ma due, bisogna anche vedere se lui accetta questo ruolo secondario e come alternativa non intendo giocare l'ultima mezz'ora, insomma alternativa vuol dire che a volte rischi di non giocare, perché in questo momento secondo me Lukaku per il Napoli ha questo pensiero, quindi personalmente non so quanto convenga.
Ah, tu dici come alternativa bisogna vedere un po' il discorso che faceva Stefano in Pallomeno.
Troppo, secondo me è Lukaku, troppo pericoloso tenerlo come alternativa, perché oggi mentalmente magari non si sente di avere quel ruolo, insomma. La sua età è vero che glielo impone, però la sua fisicità rende complicato nell'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora sono bavi brevilini, insomma, che puoi entrare in partita. Lui credo che avrà bisogno di tempo.
Vabbè, vediamo insomma che cosa poi deciderà insieme al Napoli al ritorno dal mondiale. Intanto ieri è stato decisivo sotto questo aspetto. Quando
non ha fatto neanche un gol facile.
No.
Sembra facile, ma non lo è.
Assolutamente.
Ma senza Marco, io non voglio...
Sì, vai.
Che è la qualità di Lukaku, non se lo discute, però gli anni passano per tutti.
Direi.
Quello sì, passano per noi.
No, per qualcuno no, però.
Per chi?
C'è chi non molla,
cioè è vero, quelli che stanno attaccati proprio alle loro posizioni.
C'è da dire, per la conclusione, io pure mi posso solo accodare al pensiero di Arturo, ci mancherebbe altro. Paradossalmente sarebbe, cioè, sulla carta, la coppia di attaccanti centrali, chiamiamoli così, del Napoli per la nuova stagione, cioè Højlund e Lukaku. Sulla carta facciamo un rapido calcolo su quelle che sono le altre coppie di attaccanti della Serie A di non è che voglio dire averceli,
no ma è una coppia importante, ma io sono d'accordo,
abbiamo detto
paradossalmente con tutti tutti gli aggiustamenti di mercato che deve fare il Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con alcune situazioni anche abbastanza scomode, perché Luca in questo momento lo piazzi male.
Certo.
Comunque hai riscattato Alisson Santos, cioè hai un attacco che sulla carta in teoria potrebbe essere fatto nelle prime scelte e nelle immediate seconde scelte, che insomma, e non è che tutti, voglio dire, è sciolto dentro Lukaku, hai la Champions, una stagione lunga, certo è, dipende tutto dalla resa del giocatore, la testa, il fisico e tutto, però sulla carta potrebbe potrebbe rappresentare un problema in meno per Manna, chiamiamolo, diciamo così, via.
Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Senti Tommaso, leggo anche un'altra cosa sempre da tutto mercato web.
Poi una domanda per Malu, se posso.
No, allora, sì, assolutamente. Sì, no, ti chiedo soltanto, l'Atletico Madrid si è inserito per Greenwood, è così? Cioè, perché prima dicevo a Stefano, le squadre italiane quando prendono tempo e non chiudono praticamente, poi sono lì vicino, perché ogni giorno noi leggiamo più vicino, quasi l'accordo trovato, il calcio, poi arriva, spunta una squadra che economicamente non c'ha problemi e si porta via il giocatore. C'è questo rischio?
Sì, perché voglio dire, Greenwood non è che lo conosciamo noi a Maracanã, lo conosce Arturo e Maduro, lo conoscono tutti. Quindi penso lo conoscano anche a Madrid, Sponda Atletico. Quindi è evidente che per le italiane, in questo caso per la Roma, che non è neanche una big, mi perdonerà la Roma, ma una big nel senso a livelli di delle potenze economiche.
Certo. Beh, in questo momento il calcio italiano non è una potenza economica da nessuna parte. Ecco.
Esatto. ogni ora che passa per le italiane sono 7 ore, no? Come dai gatti, un anno di vita, 7 dei gatti, cioè, capito? Bisogna fare la trasposizione. Quindi evidentemente squadre come Atletico Madrid, cioè voi pensate, ora 10 secondi, il Tottenham, no? Che sì, sta, come avete visto,
ci andiamo.
Tonali, poi non voglio anticipare nulla, però spenderà 116 milioni per Tonali, ne ha spesi ufficialmente mezz'ora fa altri 100.
100, sì, è vero.
Cioè, per Matheus Fernandes, sapete quante presenze ha Matheus Fernandes col Portogallo? Una.
No, ma di che stiamo parlando?
Non è al mondiale, quindi ha speso 200 milioni in 2 giorni. Quindi l'Atletico Madrid, che non è il Tottenham, ma è comunque una potenza, ovviamente se vuole un giocatore, ma lì c'è una concorrente di un'italiana, vabbè, comunque non è un problema, cioè questo è il ragionamento, purtroppo.
Sì. Sì. Poi più perdi tempo, Alia Begovic ad esempio, c'è l'Arsenal adesso, giorni fa c'erano le squadre italiane, ora arriva l'Arsenal, se lo prendono come vogliono, cioè questo è il discorso. E lo
Marco, ma questo Stefano, quante volte abbiamo fatto la nostra chiacchierata, quando noi diciamo che il nostro calcio è in difficoltà, si intende soprattutto questo, cioè si può dare una colpa all'Inter per non aver preso Palestra quando le condizioni, cioè le nostre armi in questo momento sono
adatte. Ma l'Inter ci ha provato più di quello che doveva fare,
non può fare, è proprio per dirti che oggi noi abbiamo
ma poi posso dire una cosa, e qui voi c'è chi di mercato ne capisce sicuramente, lo conosce più di me, non è il discorso di perdere tempo, è che secondo me c'è proprio la strategia di far perdere tempo da chi poi anche assiste il calciatore, cioè se oggi io c'ho Palestra, perché devo chiudere subito un affare quando penso che poi possa arrivare una squadra dalla Premier League che c'ha i soldi? E questo, e quindi anche loro fanno questo gioco, Stefano, perché sanno che può arrivare, se c'è un bel giocatore,
un acquirente più facoltoso,
ecco, e quindi a quel punto capito? È anche questo il discorso, cioè non mi sento di fare delle grosse critiche, che ne so, no, all'Inter, alla Roma, perché magari non chiudono un affare, allora dico tutti quanti ma
non
devi essere non ti fanno chiudere l'affare, perché Malu, tu lo conosci.
Ti do un dato, insomma, noi abbiamo sempre parlato. L'Inter fino a qualche anno fa era costretto e poteva fare solo i parametri zero. Perché,
sì, quindi, perché adesso che può fare?
No, vabbè, però qualche euro in più ce l'ha rispetto a qualche anno fa.
Sì.
Insomma,
sì. Qualche urino in più. Cioè. Malu, è sbagliato questo ragionamento?
Giusto, ragazzi, è stato anche un ausilio che ha detto: noi abbiamo fatto l'impossibile.
Sì.
E poi arriva una squadra che fa saltare il banco e offre qualcosa di quasi rinunciabile al giocatore, di cosa parliamo? Mm-hmm. L'Inter ci ha provato, non l'ha mai nascosto che voleva il giocatore, poi sappiamo che noi purtroppo non possiamo competere con le squadre inglesi, perché le squadre inglesi, faccio l'esempio non del Tottenham, del Coventry, neopromossa, che potrà spendere più di Juve, Inter, Milan, perché hanno la fortuna di avere un altro budget, un calcio che è più mediatizzato al mondo, che ha i diritti più alti, che ha i ricavi più alti, e quant'altro. La redistribuzione è fatta anche in modo che le piccole possono permettersi giocatori da 30-40 milioni, cosa che qui una squadra come il Frosinone, per fare un esempio, non potrà mai permettersi per il nostro calcio. E quella è un po' la differenza con la Premier. Permettiamoci anche che, rispetto a quando giocava Artù, il livello del nostro calcio si è abbassato tantissimo. Oggi un Artù di Napoli sarebbe nazionale ad occhi chiusi, invece è arrivato prima alle nazionali giovanile, la nazionale A, c'erano giocatori di un livello pazzesco, che anche nonostante tu eri un giocatore fortissimo, c'erano quelli ancora più forti di te. Oggi il nostro calcio purtroppo non è così, e dunque
io ci ho messo del mio caratterialmente, però quello che dice la verità è: davanti a me c'era, adesso onestamente parlando, c'erano i Totti, i Del Piero, i Di Natale, che è stato anche un po' trascurato rispetto agli altri, ma questo è un giocatore straordinario.
Anche Di Natale è arrivato dopo il nazionale, non è arrivato subito.
Esatto. Ma i Vieri, Basso, insomma.
Intanto ragazzi, c'è anche un altro passaggio di mercato, perché Dybala è vicinissimo all'accordo, Tommaso, con la Roma, ci siamo.
Sì, quindi per questo, diciamo, c'era stata un ulteriore, perché comunque si parlavano, i contatti erano molto fitti anche nelle ultime due settimane, prima dell'inizio del mondiale, e nelle ultime ore ulteriori contatti che hanno portato, diciamo, un'accelerata che a questo punto non diciamo decisiva, perché non c'è l'annuncio, ma insomma si sta mettendo nero su bianco un'intenzione di proseguire insieme, che già comunque
gaggio più basso là. Stefano, un anno di contratto, però leggevo un altro,
non so i termini, però ecco, quell'accelerata che tu ho spiegato sul fatto di Greenwood prima, esatto. Qui è lo stesso, perché non è che i rinnovi siano meno difficili degli acquisti, soprattutto quando si tratta di giocatori centrali importanti quali Dybala, stiamo parlando della Roma, e di Pellegrini. Quindi io mi aspetto che la Roma acceleri da questo punto di vista, almeno ti tieni il certo, poi l'incerto, quello dipende dal mercato e anche da questo sbilanciamento di forze in campo.
Posso dire
perché
che
se l'Atletico Madrid è individuato in Greenwood, adesso dico la mia, l'erede, non naturale, perché di Griezmann, perché le caratteristiche sono quelle, manca un calciatore del genere, c'è poco da fare, perché se Simeone individua in Greenwood quello che è difficile, perché i paragoni a me non piacciono, però Griezmann ormai mi sembra, no? E Greenwood è un giocatore che può conquistare anche questo tipo, no, di posto all'interno dell'Atletico Madrid. Vedremo come va a finire.
Come va a finire, sono d'accordo.
Però relativamente ai rinnovi, la Roma c'è Dybala, Pellegrini. Ecco, io mi attendo degli annunci imminenti, perché insomma non si sa mai.
Meglio
poi
chiudere
Tommaso.
Meglio chiudere queste situazioni.
Perché sei svincolato, perché sulla carta tu non sei più un calciatore della Roma.
Esatto. Arturo, stai aggiungendo una cosa?
No, Dybala lo conosciamo, qualità, pregi e difetti, anche la sua situazione fisica. Io credo che è la strada più logica e giusta e per la Roma e per Dybala, questo di rinnovare la Roma. Se vuole essere ancora competitivo e prendersi ancora qualche soddisfazione, poi ce l'ha sempre, insomma. Quindi ragazzo intelligente che sa, insomma, che sono tutti miei, è giusto gestire, tanto insomma hai soldi per fare una guerra, quindi la scelta più giusta e logica.
Malù al volo, che c'è una domanda prima di salutarvi. Malù, vai, su Dybala al volo.
Io dico Dybala, come ha detto tu, sono d'accordo, sono quei giocatori però che giocando la Champions League, dove a volte certe partite serve il colpo del campione, la Roma ha fatto bene a rinnovarle il contratto, e anche il fatto che lui ha accettato un contratto a ribasso significa che vuole godersi la Champions, che è una vetrina importante. Gli anni passano anche per lui, ricordiamoci con 90,
certo,
93,
certo,
anche se c'ha baby face, come dico io, però sicuramente sa che quest'anno tra virgolette rimane anche per il suo piacere, per il piacere dei tifosi, della società, ma anche il suo, perché il palcoscenico della Champions
è importantissimo. Al volo vi chiedo un vostro pensiero sul caso di Gregorio. Tommaso, il suo agente ha parlato, poi noi tra poco ci andiamo nello specifico, però di fatto ha attaccato la società, i giocatori, per tutelare praticamente il suo assistito. Che ne pensate? Proprio un minuto a testa, velocissimo, Tommaso.
Allora, brevemente, nella fattispecie che l'agenzia, il procuratore o quant'altro fa, è giustissimo che difenda quando ritiene che comunque che sono lecite lo sappiamo benissimo, non dico nulla di paradossale o di clamoroso. Quando ci sono delle critiche che vanno oltre, magari si pensa che vadano oltre il mero giudizio tecnico sulla volontà di un giocatore o meno, sul rendimento, penso che sia assoluto dovere di, da parte di chi cura gli interessi, di mettere i puntini sulle i e semplicemente far valere la propria posizione, certo, o comunque far vedere le cose come stanno da quel punto di vista. Poi, se vogliamo discutere di Gregorio, si può discutere, sicuramente il rendimento non è stato al top. Io cambierei il portiere, sì, è una priorità della Juventus ad oggi, 2 luglio, no, però sicuramente se c'è da fare un investimento avanzano dei soldi, qualcosa sì. Ovvio che no, se mi si propone svirare la Roma, vuol dire che non si è capito nulla di come va il calciomercato.
Malu, come va a finire a tuo giudizio questa vicenda dopo questa esplosione dell'agente?
A finire che il giocatore, perché comunque un agente capisce quando il suo giocatore in qualche modo non è più centrale nel progetto,
okay,
e di conseguenza io dico sempre meglio andare in una realtà dove sei centrale in un progetto e in qualche modo essere malvoluto, passatemi questo termine, dove sei. Io dico che Di Gregorio dal Monza alla Juve il primo anno ha fatto bene, perché comunque tante partite l'ha salvato, quest'anno tutta la squadra non è andato bene, compreso lui che ci ha messo del suo. Gli agenti fanno gli interessi dei loro giocatori, giusto, lo difendono senza andare a intaccare gli altri giocatori o comunque anche la società. Parla del tuo giocatore, difendilo, poi ogni società è libera di fare le proprie scelte, e per il bene del giocatore meglio andare in una realtà magari non di livello della Juve, un po' un livello tra virgolette più basso, ma vai a fare il protagonista e vai a continuare a fare il tuo lavoro.
Arturo, di Napoli tra l'altro la Juve si riserverà di rispondere, quindi arriverà molto probabilmente una risposta anche del club bianconero. Arturo?
Ma guarda, finché possibile io credo che i discorsi devono rimanere nel limite del possibile tra giocatore e club, ma poi alla fine c'è sempre sintonia tra l'entourage e il calciatore. Il gioco delle parti, il gioco delle parti è così. Quando il matrimonio si dice che bisogna farlo in due, spesso e volentieri uno rimane scontento, a volte non viene rinnovato, è il gioco delle parti che c'è la polemica, ce ne saranno tante altre, quindi non è che mi spaventa più di tanto, mi scandalizza, insomma, il gioco delle parti, ognuno tira acqua al proprio mulino, come è normale che sia.
Bene, io mi devo fermare, allora saluto Arturo di Napoli, lo ringrazio.
Ciao, Arturo.
A voi, ciao.
A presto,
Marco,
grazie anche a Malù, un abbraccio Malù.
Ciao Malù.
Tommaso, nel salutarti dammi un nome che oggi dobbiamo monitorare, se c'è una situazione.
Sì, brevissima cosa, il rinnovo a ribasso di Dybala, ribasso ovviamente tra 9 virgolette, nel senso, perché se quello che sappiamo noi è il rinnovo a 3 milioni,
ok, sempre alto,
quindi. Ribasso, diciamo, no, si diceva
vabbè,
prima, no,
per noi anno, altro che ribasso, però
no, perché il ribasso sembra si recuti
e
vada al minimo sindacale. Ora no, è un anno a 3 milioni, si diceva no, sì,
si può fare, si può fare, a quell'età si può fare.
Andiamo anche noi al ribasso, se il ribasso deve essere
sì,
questo.
Ma certo. Magari
il ribasso.
va bene,
quindi un anno?
Un anno.
Per ora un anno,
allora, sì.
Allora, per un anno, non ho di più, però noi sapevamo 3 milioni.
3 milioni, sì. Butti via, insomma. Mi sembra un buon ribasso, insomma, lo definirei, va bene. Che
tutti
dici?
Andiamo a ribasso.
Grazie Tommaso.
Ciao, Tommaso.
A domani, un abbraccio a Tommaso Bonanni, alla redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, ritorniamo sul caso Gregorio, poi c'è da parlare anche di Tonali con questo passaggio veramente costosissimo al Tottenham. Tra poco.